Adesso interviene Deanna, che è la fondatrice di un'associazione che si chiama Essere Pace, è un'associazione buddista, e accoglieremo i suoi spunti con molta attenzione.
Io in genere mi trovo un po' spostata rispetto a quello che viene detto come religione, che sia tutte le religioni che abbiamo sentito adesso, perché il buddismo non è una religione. Naturalmente ha dei testi, chiamiamoli sacri, ma soprattutto quello che conta è la trasmissione cuore a cuore, si dice. Quindi gli insegnamenti che poi ci toccano sono quelli dei nostri maestri. E per me il
Parla più forte
maestro,
perché in fondo non sentono.
scusa, non sentono? E per me il maestro che ho contato, che ho incontrato, si chiama Thich Nhat Hanh. Ha un nome stranissimo, Thich Nhat Hanh. Thich vuol dire venerabile, Nhat Hanh vuol dire unica azione. Parto dalla mia esperienza personale. Io ho partecipato alla prima manifestazione per la pace molti anni fa. Quando c'era una guerra, la guerra è la guerra in Vietnam. E il Vietnam era diviso in due, c'era il Vietnam del Nord comunista e il Vietnam del Sud con un governo sostenuto dagli americani, che negli anni poi sono intervenuti direttamente. Quindi c'era prima come una guerra civile, poi una guerra tra due blocchi, no? Quello comunista, il Vietnam del Nord era comunista, sostenuto da Cina e Russia, il Vietnam del Sud era sostenuto dagli americani, che poi appunto sono intervenuti direttamente. Quindi io mi ricordo questa manifestazione in cui c'era un nemico chiaro. Erano gli Stati Uniti, che erano degli aggressori di un popolo, di un piccolo popolo, che stava combattendo per la sua indipendenza. Molto chiaro. Dopo molti anni ho incontrato un libro. Il libro si chiamava Essere Pace, si chiama Essere Pace. Essere pace ha cambiato la mia vita, perché quando pensavo di lottare per la pace, non avevo in mente un'altra prospettiva, che prima di lottare per la pace, insieme a lottare per la pace, c'era diventare pace. E non sapevo nulla di questo autore, con questo nome strano e con questa scrittura c'ha dentro alcune H, se, dimentica sempre uno quando si scrive. E poi l'ho conosciuto. E Thich Nhat Hanh, e quindi, come dire, ho visto la guerra in Vietnam in un modo più complesso. Non c'erano più, come, diciamo, non c'erano solo quello che veniva detto, ma c'era qualcos'altro. C'era un monaco che girava per i villaggi con una serie, con delle persone, con dei giovani soprattutto, e che non si schierava per nessuno, semplicemente andava nelle campagne dove le vittime erano i contadini, e ricostruiva i villaggi. Fondava delle scuole, si occupava degli orfani di guerra, non si chiedeva da che parte stavano. E difatti, siccome non era schierato, sia per i Viet Minh, che erano i soldati del nord, sia per i Viet Cong, che erano i guerriglieri del sud, erano molto scomodi. E molti di loro sono stati uccisi. Quindi ho incontrato un uomo che ha affrontato una guerra spaventosa. Chiunque ha visto un qualsiasi film sul Vietnam sa quant'era spaventosa, e però ci ha vissuto in un'altra maniera. E quindi questo mi ha insegnato. Come si può essere pace? Nel 1966 ha fondato un ordine, chiamiamolo religioso, e l'ha chiamato, la traduzione nelle lingue occidentali è Ordine dell'Interessere. E questo ordine aveva, diciamo, tuttora, perché esiste tuttora, 14 regole. Le prime tre io le ho trascritte, non nella loro interezza, perché sono un po' più lunghe, perché mi sembra che raccolgano l'insegnamento essenziale di questo maestro e l'insegnamento che è diventato il mio modo di essere, quello che io sento come essenziale. Allora, la prima regola: consapevoli della sofferenza creata dal fanatismo e dall'intolleranza, siamo determinati a non idolatrare né ritenere vincolante nessuna dottrina, teoria o ideologia, neppure quelle buddiste. Ci impegniamo a considerare gli insegnamenti buddisti come strumenti che ci guidano e ci aiutano a imparare a guardare in profondità e a sviluppare comprensione e compassione. Non sono dottrine per cui combattere, uccidere o morire. La seconda: consapevoli della sofferenza creata dall'attaccamento alle opinioni e alle percezioni erronee, siamo determinati a non avere una mente ristretta, legata alle opinioni attuali. Siamo determinati a imparare a praticare il non attaccamento alle opinioni e l'apertura alla visione profonda e alle esperienze degli altri, così da trarre beneficio dalla saggezza collettiva.
Terzo:
consapevoli della sofferenza che si genera quando imponiamo agli altri le nostre opinioni, siamo determinati a non forzare gli altri, neppure i nostri figli, ad adottare le nostre opinioni con alcun mezzo, autorità, minacce, denaro, propaganda o indottrinamento. Ci impegniamo a rispettare il diritto degli altri di essere diversi e di scegliere in cosa credere e come decidere. Io credo che siano delle parole molto potenti, e devo dire che fino, diciamo, a poco più di un anno fa, quando ne parlavo, dicevo sì, no? Queste parole riflettono un periodo storico, quello del Vietnam, no? Diciamo, adesso forse non sono più così importanti. E invece è scoppiata una guerra. E quello che dice è così attuale, così vivo. Perché lo sappiamo tutti, se quello che allora come adesso, quello che conta è vincere. Nessuno di quelli che combattono parla di pace, vogliono vincere. Così era in Vietnam, volevano vincere. E quello che Thich Nhat Hanh diceva è: voglio la pace. Io parlo per i contadini, parlo per chi non ha voce, e queste persone vogliono la pace. Io ho sentito negli interventi delle persone prima di me anche delle assonanze, no? Molte. Per esempio, sulla giustizia. Diceva: non sono un politico, sono un monaco, ma da monaco occorre avere il coraggio di parlare contro l'ingiustizia sociale e la violazione dei diritti umani. In nome di questa sua attitudine, questa sua aspirazione, ha incontrato politici, ha incontrato altri leader religiosi, per esempio McNamara, che era l'allora segretario alla difesa, cioè il ministro della guerra, che dopo averlo incontrato ha dato le dimissioni. Ha incontrato Martin Luther King, che ha sposato la sua visione di un mondo in cui non è questione di vincere, ma è questione di volere la pace, e che l'ha indicato come per il nome per la pace, che va bene. Poi invece è andato tutto, va bene. E ha incontrato Thomas Merton, che era un monaco trappista, e che ha detto: ho capito la forza interiore, ho visto la, chiamiamola religiosità, quando ho visto come apriva e chiudeva una porta. E quello che ci ha trasmesso, Thich Nhat Hanh è morto l'anno scorso, nel gennaio del 2022, quello che ci ha trasmesso è coltivare semi di pace. Questo titolo è estremamente significativo, ma coltivare semi di pace non è solo quello che è stato detto, è anche coltivare semi di, soprattutto coltivare semi di pace dentro di noi, perché, come ha detto anche in un'intervista che mi è capitato di leggere ieri, ma che è di tanti anni fa, era un'intervista fatta da un giornalista del telegiornale, diceva: nella nostra coscienza ci sono tutti i semi. Ci sono semi di odio, di paura, di guerra, e semi di pace. Noi abbiamo il dovere di coltivare questi semi di pace nella nostra vita quotidiana. Dice: sono convinto che non possiamo cambiare il mondo se non siamo in grado di cambiare il nostro modo di pensare, la nostra coscienza. Questo cambiamento cruciale, e tutti noi possiamo contribuire a promuoverlo. Vi sono molti modi per coltivare un cambiamento collettivo. Possiamo cambiare il nostro modo di vivere quotidiano perché ci sia più consapevolezza, più pace, più amore. È molto urgente e possiamo farlo da oggi, da subito. Quindi sta parlando di qualcosa di fattibile. A volte io, quando guardo la televisione, i giornali, sento questo senso di impotenza. In realtà, no, lo sento nelle parole anche di Papa Francesco, no? Quando parla, e sembra che dica delle cose, come dire, sì, vabbè, ho capito, sei il Papa, non puoi far altro che, no? Che dire quello che stai dicendo, cosa vuoi dire di più? E anche quando parla Thich Nhat Hanh, quando parlava, aveva questo andamento, come dire, se sì, ho capito, va, a voglia, no? Ma Thich Nhat Hanh parlava dalla sua esperienza, era un uomo di azione, era un uomo che aveva visto, vissuto la guerra e che si era battuto in molti modi contro la guerra. All'inizio, una sua frase famosa è: non potevamo continuare a meditare mentre intorno a noi cadevano le bombe, dovevamo uscire e fare qualche cosa. Lo chiamavano il buddismo impegnato. E quando ha fondato un centro di meditazione in Francia, che pur essendo in Francia poi l'hanno chiamato in maniera inglese, Plum Village, cioè il villaggio delle prugne, io ho visto arrivare molti attivisti per la pace, pensando che ci fossero ciclostili, che stessimo preparando manifestazioni, e invece trovavano persone che vivevano in una maniera pacifica. Erano un po' spiazzanti, effettivamente. Ma una volta un pacifista, attivista, famoso, era andato a parlare con lui per spiegargli cosa volevano fare, eccetera. Thich Nhat Hanh ha risposto: come va nella tua famiglia? E nella sua famiglia non c'era la pace. E non lo sapeva lui, però ci vedeva lontano. Ecco, l'altra cosa che a lui interessava era fondare delle comunità, che chiamava comunità di resistenza. Da soli non andiamo da nessuna parte. E queste comunità, già una volta diceva, non ci sarà un Buddha. Cioè, nella tradizione buddista ci dovrebbe essere, come il Salvatore che verrà, ci sarà il Buddha che verrà. Ma lui diceva: non ci sarà un Buddha che verrà, ci sarà una comunità. Ci saranno persone, chiamiamole di buona volontà. Per cui quello che posso trasmettere è questa mia esperienza di cambiare il mio modo di pensare, di non volere la vittoria, di non volere vincere, ma di essere pace. E non è semplice, perché quello che ho letto sono delle belle parole, no? Quelle che ho letto di queste tre regole. Ma in realtà, per essere pace, bisogna avere una pratica. Bisogna avere un'aspirazione, chiamiamola alla spiritualità, ma che ha un cammino. Non parlerò della pratica buddista, ma volevo solo dire che è una pratica, ecco. Grazie.